Possiamo iniziare questo nostro incontro, sarà il primo di due incontri dedicato a questo tema della fratellanza, su cui molto abbiamo ragionato qui in fondazione. Lo facciamo in occasione anche della pubblicazione di questo mio piccolo libretto, questo secondo lavoro, dedicato proprio al tema della fratellanza nella tradizione biblica. Questo mio ultimo lavoro è dedicato a questi, sapete che questo progetto di ricerca prevede di concentrarsi sulle coppie di fratelli del testo biblico, adesso poi diremo naturalmente le motivazioni di tutto questo, e il primo sono andato un po' a ritroso per motivazioni che adesso non stiamo a ricostruire, che magari emergeranno in questi due incontri. Il primo, per ragioni specifiche, il primo testo era dedicato alla relazione fra Giacobbe e Esaù, invece questo secondo testo appunto è tornato indietro ed è andato a ragionare su questa relazione primigenia fra Caino e Abele. Naturalmente noi non facciamo un percorso a ritroso, adesso anche nella mia testa sono stati messi un po' in ordine cronologico gli eventi, e per cui faremo questi due incontri dedicati a queste due coppie di fratelli. Oggi parleremo di Caino e Abele e la volta prossima parleremo di Giacobbe ed Esaù. Si tratta però, come dicevamo, di un progetto che tenta di ragionare sul concetto di fratellanza, di fraternità, insomma, mi perdonerete se uso questi vocaboli come fossero sinonimi, insomma, nel nostro discorso. So bene che mi dicono sempre che per il termine fraternità ha più una tonalità affettiva, mentre la fratellanza è più un concetto, sono sfumature che lasciamo cadere. Qui useremo di volta in volta questi termini appunto come fossero dei sinonimi. Non è a caso naturalmente che tra le coppie di fratelli del testo biblico io ho scelto di concentrarmi su queste due coppie, Caino e Abele e Giacobbe e Esaù, e che appunto vorrei qui discutere con voi, perché per quanto riguarda la coppia Caino e Abele noi sappiamo essere un po' la coppia paradigmatica di ogni rapporto di fratellanza. Che cosa intendo con coppia paradigmatica? Nel senso che ancora questa coppia, Caino e Abele, costituisce il modello a cui si rifanno tutti i rapporti di fratellanza successivi. Nel senso, i problemi che emergono in questo specifico rapporto di fratellanza, quello fra Caino e Abele, sono i problemi che emergono in tutti i rapporti di fratellanza. Cercheremo poi di capire o di intenderci fra di noi che cosa si intenda con questo termine, però già capiamo che è importante riferirsi a Caino e Abele per indagare il tema della fratellanza nella sua generalità, perché ripeto, gli aspetti problematici che emergono qui li ritroviamo ancora oggi in ogni rapporto di fratellanza. Quando vedo i miei, in questi anni che lavoravo su questi testi, vedevo i miei nipotini litigare, e io li fermavo durante la lite e dicevo sempre: ripetetemi un attimo questa vostra questione, perché veramente emergevano le parole stesse del testo biblico. Allora, per dire quanto questo rapporto ci aiuta a interpretare anche i rapporti contemporanei di fratellanza. E diciamo che questa problematicità che emerge in questa prima relazione trova, questa è la mia convinzione, diciamo così, un primo punto d'approdo, cioè una prima serie di risposte con la coppia Giacobbe e Esaù. Sappiamo benissimo che in mezzo c'è un'altra coppia celebre che ci propone il racconto biblico, che è quella fra di Isacco e Ismaele, ma è con Giacobbe e Esaù che si ha un primo tentativo di risoluzione di un rapporto di fratellanza. Vedremo come. Dico subito, naturalmente la Bibbia non è un manuale scolastico, per cui non ci aspettiamo una serie di risposte da manuale della buona fratellanza o come si ricostruisce un buon rapporto fra fratelli. Non è questo naturalmente che fa il testo biblico, invece si confronta con la problematicità dei concetti. Certamente, per cui non ci aspettiamo una serie di regole comportamentali nel momento in cui arriviamo a discutere la coppia Giacobbe e Esaù, però nonostante questo io penso che lì si possano individuare delle coordinate per affrontare un rapporto di fratellanza in maniera nuova, o meglio dire in una maniera che sia volta alla risoluzione dei problemi che appunto emergono all'interno del rapporto. Allora entriamo subito nel nostro discorso, e dicendo però appunto a modo di introduzioni che tutti lo sappiamo, credo, è molto difficile definire ogni concetto. Tutti i concetti sono molto problematici, non se ne conoscono i confini. Io credo che questo problema di definizione di un concetto si acuisca ulteriormente quando noi riflettiamo sul termine fratellanza o sul termine fraternità, perché troppo varie sono le circostanze in cui compare questo termine fratello, e sono circostanze che spesso sono in antitesi l'una con l'altra. Allora, se noi riflettiamo, quando utilizziamo il termine fratello, che cosa indica il termine fratello? Che cosa noi pensiamo quando diciamo fratello? A cosa stiamo pensando o a chi stiamo pensando? Allora, naturalmente, per tutti lo sappiamo, fratello indica anzitutto una relazione di sangue. Mio fratello è chi con me ha una relazione di sangue, figlio degli stessi genitori e via dicendo, o perlomeno fa parte di uno stesso nucleo familiare. E già qui incomincia ad emergere una maggiore problematicità, perché si può far parte di uno stesso nucleo familiare senza avere relazione di sangue. Però, non lo so, fratello è anche chi appartiene, spesso si trovano questi termini, anche alla propria confessione religiosa. Si dice confratello. Però io, come penso molti altri, io ho degli amici fraterni, veramente fraterni, con cui sono cresciuto, e quando mi chiedono, ma è tuo amico lui? No, dico sempre, no, beh, è proprio mio fratello, siamo cresciuti insieme. Spesso su certe cose io ho più confidenza, diciamo, con questi miei amici fraterni rispetto a mio fratello. A volte, in certe circostanze, come credo capiti a tutti, ho un rapporto più stretto e più fraterno con chi non è mio fratello di sangue rispetto a chi è mio fratello. Ma ancora di più, a volte definiamo fratelli anche chi con noi ha convissuto un'esperienza particolarmente intensa. Lo sento mio, come mio fratello. Spesso, insomma, abbiamo discusso qua, anche io frequento la realtà israeliana, e voi sapete che in Israele, per esempio, c'è questo momento formativo, fondamentale nella vita di una persona, che sia maschio che sia femmina, e sono gli anni di militare. Per loro è una cosa, anche perché poi vengono richiamati ogni anno, c'è un'esperienza che si prolunga nel tempo, fanno 3 anni di militare o 2 per le donne, e poi ogni anno vengono richiamati. Sono persone diversissime, perché come sapete la società israeliana ha una composizione enormemente varia, ma loro proprio definiscono propri fratelli, coloro che fanno il militare con loro, o magari spesso si sono trovati a dover combattere insieme, aver combattuto una guerra insieme, e definiscono i propri commilitoni, non solo loro naturalmente, come fratelli. Insomma, ci sono tanti contesti in cui compare questo termine fratello, tanti che io credo siano già sufficienti per far emergere quelle che sono le domande fondamentali, allora, nel momento in cui ci confrontiamo col tentativo di definire questo concetto. E credo che oggi dovremmo concentrarci un po' su queste domande. E le domande sono proprio quelle caratteristiche del filosofo, come si dice, quando il filosofo vede appunto comparire un termine in diversi contesti che paiono neanche assomigliarsi più di tanto, allora si fa la domanda: ma che cos'è la fratellanza effettivamente? Chi è mio fratello? Queste sono state un po' le domande guida che hanno appunto orientato la mia ricerca. Sono fratelli, per esempio, il tema dei migranti di cui si parla oggi, ci si invita a considerarli a volte come nostri fratelli, ma sono davvero fratelli persone che vengono da tutt'altri contesti culturali, che possono essere definiti fratelli, secondo una certa prospettiva etica naturalmente, anche persone che non hanno convissuto, che non hanno con me legami di sangue, che non hanno convissuto con me un'esperienza particolare, di cui non conosco l'origine, non conosco la cultura, non fanno parte della mia religione, eppure noi allarghiamo il significato di fratello cercando anche di comprendere un'alterità così altra rispetto a noi. Ma naturalmente il concetto può problematizzarsi ulteriormente, perché sappiamo, tutti conosciamo naturalmente il passo, famoso passo evangelico del Vangelo di Matteo, che fratello può essere anche considerato il nostro nemico. No, è facile, si dice, amare i tuoi amici, ma io ti chiedo di amare i tuoi nemici. Ma può essere considerato fratello anche un mio nemico? Possiamo estendere fino a questo punto i limiti del concetto di fratellanza? Allora, appunto, ancora una volta noi dobbiamo chiederci: ma che cos'è questa fratellanza? Nel momento in cui cerchiamo di afferrarla fra le mani, sembra sfuggirci come concetto. E chi è mio fratello? Chi posso realmente considerare mio fratello? Allora, io non ho una formazione religiosa, vengo da una famiglia ebraica, ma una famiglia laica. Quando ho incrociato gli studi biblici, l'ho fatto per esigenze, come si suol dire, culturali. Poi, naturalmente, questo coinvolge anche la propria persona, e sono cose però successive già. Io non mi sono approcciato al testo biblico, appunto, per esigenze di normativa religiosa o di fede anche, ma proprio per tentare di definire alcuni concetti, alcuni problemi filosofici che giravano nella mia mente. Allora io, nel momento in cui mi sono accostato a ragionare su questo concetto, fratellanza, ho trovato molto utile riferirmi al testo biblico, perché se voi notate, il testo biblico, in particolare il Vecchio Testamento, quella che per gli ebrei si chiama Torah, che significa molto semplicemente insegnamento, il testo biblico è una storia di fratelli, appunto, Caino e Abele, Isacco e Ismaele, Giacobbe e Esaù, già Abramo e i suoi fratelli, Giuseppe e i suoi fratelli, Mosè e Aronne. Sembrano tutte coppie di fratelli che fanno parte di un unico percorso, come se rappresentassero diverse tappe di evoluzione di questo concetto di fratellanza, quasi come se la costruzione di legami di fratellanza, di vincoli di fratellanza, fosse il vero obiettivo etico del testo biblico. Perché ricorrono sempre coppie di fratelli. Naturalmente noi sappiamo che questo viene meno con la tradizione evangelica. Gesù non ha fratelli, diciamo così, è il figlio unico. Naturalmente questo non vuol dire che là non si parli di fratellanza, ma tutt'altra cosa, naturalmente. C'è un modello di fratellanza, naturalmente, che parte dall'unicità del figlio. Per farci un esempio, per non creare una frattura fra Antico e Nuovo Testamento, come si suol dire, e per far capire come può esserci anche lì un nuovo modello, un certo modello di fratellanza, un'indicazione per una certa costruzione di un certo tipo di fratellanza, mi viene in mente quando io insegnavo qua alla scuola a Campostrini, alle superiori, perché insegno anche a scuola, e mi ricordo facevamo questi incontri preliminari, come si fanno sempre con i presidi, insomma, quando all'inizio con i genitori si parlava. Mi è rimasta sempre impressa una frase che disse Suor Fernanda, non so se conoscete, era la precedente superiore generale, la figura storica dell'istituto, e mi ricordo che si era rivolta alle mamme dei ragazzi, alle mamme e ai papà dei ragazzi, e disse queste parole molto profonde per me, mi sono sempre rimaste dentro, e disse: vedete, a volte, siccome noi siamo suore, ci si rimprovera, per non essere madri, di non capire i figli, di non capire i ragazzi, a volte di non voler bene ai ragazzi, di non conoscere questo amore materno. E lei disse: no, è proprio perché noi non siamo madri che possiamo amare tutti i ragazzi, perché il nostro amore non è condizionato. Ecco, io credo che dall'idea del figlio unico nasca questo modello di fratellanza, cioè un modello di fratellanza universale, che poi è quello, il modello tipico, no, della tradizione evangelica, e che Gesù, diciamo così, possa essere fratello di tutti proprio perché non è vincolato da legami di sangue. Per cui credo che anche nella tradizione evangelica, che io naturalmente qui trascurerò, credo comunque si possa parlare di fratellanza, si debba parlare di fratellanza e si debba includere il testo evangelico in questo percorso, che però appunto nasce con la Torah ebraica. Allora noi concentriamoci su queste coppie che dicevo, anche perché io credo che non si possa costruire una fratellanza universale se prima non si risolvano i problemi con i propri fratelli, naturalmente. Se no c'è un atto di rimozione, allora quello sì che è un rischio, diciamo così, non aver fratelli. O io non posso saper parlare a tutti tranne che a mio fratello. Non posso costruire una fratellanza universale, essere fratello dello straniero, se non sono capace di costruire legami di fratellanza con il mio fratello più prossimo. Allora penso che per ragionare insieme dobbiamo partire proprio dall'origine. E allora concentriamoci appunto sulla prima coppia di fratelli, quella Caino e Abele. Voi sapete che il racconto di Caino e Abele occupa il quarto libro il quarto capitolo, scusate, del libro di Bereshit, cioè la Genesi. Allora leggiamo, per questo mi sono messo la kippa, questa volta me la sono portata, leggiamo con voi due righe solo, dove emergono per la prima volta queste figure di Caino e Abele, per cercare di interpretare il testo. Vediamo cosa ci comunica, vediamo cosa ci dice. Adesso sono incerto, leggo in italiano direttamente, se no perdiamo troppo tempo. No, poi se no ve lo traducevo, però per non perdere tempo. Se devo fare riferimento a dei termini ebraici, poi naturalmente li introduco e ve li spiego. Allora, si dice così, inizia così il capitolo 4 della Genesi. L'uomo, sono passi celeberrimi, come tutti sapete, l'uomo si era unito con sua moglie Eva e lei aveva concepito e generato Caino. Dite bene, e lei aveva concepito e generato Caino. Quando nacque, disse, ho ottenuto un uomo con l'Eterno. Ella generò ancora suo fratello Abele. Abele divenne un pastore di greggi, mentre Caino coltivava la terra. Ci fermiamo qua. Così vengono introdotti questi due personaggi. Anzitutto vi dico subito, in fase preliminare, che si apre qua nel commento ebraico, inutile che stiamo a dire quanto è capillare il commento ebraico, l'abbiamo già detto tante volte, si apre già qui una grande questione su dove siano nati Caino e Abele. Io credo che sia anche questo importante per capire come interpretarli, perché alcuni sostengono, alcuni commentatori, naturalmente fanno riferimento al testo, hanno delle motivazioni per interpretare in questa maniera, che siano nati nel Gan Eden, cioè nel giardino dell'Eden, quando ancora la mamma e il papà erano dentro il Gan Eden. Altri invece sostengono no, cioè avvalorano l'interpretazione tradizionale, che siano nati quando sono usciti dal Gan Eden. Perché dico che è importante? Anzitutto è molto importante, lo sappiamo tutti, capire, io sono insegnante, mi arrabbio sempre quando i miei colleghi non mi dicono magari se ci sono problemi in casa di un ragazzo, in quale contesto è nato, perché è molto importante per interpretarlo. Cavolo, a volte mi spiego dei loro comportamenti quando ne capisco l'origine, quando so da che famiglie vengono, i problemi che hanno vissuto, magari hanno la mamma malata, insomma si capiscono certi comportamenti. Mi arrabbio quando i miei colleghi non me lo dicono, e allora mi arrabbierei anche col testo biblico se non incidesse, non affrontasse questo problema. Allora, voi sapete cos'è questo, diciamo, giardino dell'Eden, tradotto come una traduzione, non so da dove mai sia venuta, ma è anche divertente, questo paradiso terrestre, diciamo così. Ma Eden significa realmente godimento, diciamo così. È l'Eden, il giardino dell'Eden è quel luogo dove il nostro desiderio non è frustrato, non ha mancanze, cioè è sempre soddisfatto. In qualche maniera potremmo raffigurarci, c'è chi se l'ha rappresentato così, il giardino dell'Eden come il luogo dell'infanzia, in qualche maniera, no? È ancora il luogo dell'innocenza, il luogo dell'infanzia. Dopo invece cambiano le cose, si entra in un'altra fase di vita. Allora è interessante anche capire, perché qui si ha il tema, ma quando si fanno i figli subito? Si fanno i figli quando si è nella stagione dell'Eden, e apposta si fanno i figli perché si è innocenti e si idealizza tutto, e quindi non sappiamo che cosa stiamo facendo, insomma ci vuole una certa ingenuità, una certa innocenza, una certa idealizzazione per fare i figli, perché se qualcuno si dovesse misurare realmente con l'idea di mettere al mondo un figlio con tutti i problemi che questo può dare, e che te ne accorgi dopo, e allora non avresti fatto il figlio. Allora c'è chi pensa, sì, i figli si fanno là, si fanno nell'età dell'innocenza. Alcuni dicono no, assolutamente, i figli si fanno dopo, quando si è usciti, quando si è maturati al punto da poter affrontare una simile responsabilità. Allora subito si apre il dibattito: dove sono nati questi due fratelli, dove è nato Caino, dove è nato Abele, dentro o fuori? Naturalmente si tratta solo di indicazioni interpretative, non è il centro del nostro discorso. Però anzitutto capiamo che subito parte la discussione relativamente a questi due figli. Seconda questione, molto importante per noi invece, per discutere e ragionare sulla fratellanza. Il commento affronta la questione del nome di Caino. E mette in relazione questo nome, Caino, in ebraico è Cain. Il termine che traduce Caino in ebraico è Cain. Allora il commento è quasi unanime, direi, nel mettere in relazione la radice del nome Cain con la radice del verbo liknot. Liknot in ebraico, anche in ebraico moderno, si usa ancora oggi, significa anche comprare, acquistare, possedere, significa. Caino, quindi, il nome Caino ha a che fare con l'idea di possesso. Ma in che modo il nome Caino ha a che fare con l'idea di possesso? Cosa vuol dire tutto questo? Rende ancora più difficile l'interpretazione di questi episodi. Allora ci fa notare ancora una volta il commento che il nome, ve l'avevo fatto sottolineare, l'uomo si era unito, Adamo si era unito con sua moglie Eva, e lei, dice così il testo, aveva concepito e generato Caino. Non c'è scritto e loro avevano concepito e generato Caino, visto che siamo vicini alla festa della donna, allora sottolineiamo questo aspetto. Non c'è scritto e loro. Allora che cosa dice il commento? Sì, c'è scritto e lei, perché il nome Caino è scelto dalla madre. Non è il nome che la coppia ha dato al figlio, è il nome che la madre ha dato al figlio. La madre ha dato al figlio un nome che ha a che fare con l'idea di possesso. Perché tutto questo? Qual è la relazione fra il possesso, il figlio e la madre? Come decifriamo questa relazione? Ancora credo che la scena vada un attimo contestualizzata. E quando sono nel Gan Eden, l'abbiamo detto, è il luogo dove appunto il nostro desiderio non è frustrato. È Adamo ed Eva, anche quando nasce la donna, diciamo, è una relazione di difficilissima definizione, perché noi sappiamo che prima c'è solo l'uomo, poi c'è l'uomo e la donna, però in realtà la donna c'era anche prima, perché maschio e femmina li creò, per cui è molto difficile capire che cosa sia Adamo, che cosa sia la relazione Adamo ed Eva dentro il Gan Eden, che cosa sia la relazione Adamo ed Eva fuori dal Gan Eden. Cambia tutto. Diciamo così che anche nel momento... Adamo, si dice, è un androgino. C'è un commento che dice esplicitamente: Adamo è un androgino, è uno che ha in sé entrambi i sessi, non è un uomo. Questa è una interpretazione di secoli successiva. No, assolutamente, c'è scritto maschio e femmina li creò, è scritto esplicitamente nel testo. Noi diciamo il primo fu un uomo, non è scritto così proprio nel testo biblico, non è qui un commento, è esplicito: maschio e femmina li creò. A un certo punto noi sappiamo che Dio fa un favore ad Adamo, che aveva un compito molto ristretto, molto specifico, di dover dare i nomi a tutte le cose.
Questo era il suo compito. Per cui si dice che mentre gli passavano davanti queste coppie di animali, a cui lui dava il nome, questo qui ha provato per la prima volta un senso di frustrazione e di invidia. E ha detto a Dio: ma scusa, perché tutti ci hanno la donna, diciamo così, o avremmo potuto dire l'uomo, e che questa storia è stata raccontata dai maschi, ma avremmo potuto leggerla tutta al femminile, perché è un androgino. Ha detto, ma insomma, perché gli altri sono a coppia e io sono da solo? In atto di misericordia, questo Dio biblico che viene sempre descritto come vendicativo e severissimo, in atto di misericordia gli crea la donna. Sconsigliato da tutti, perché cosa succederà mai? Sconsigliato da tutti. Naturalmente si dice, infatti, la donna si dice da dove è stata creata, dalla testa, né sopra né sotto, dal fianco si dice, perché deve essere pari all'uomo, si dice, vicino, sotto al braccio per essere accudita, vicino al cuore per essere amata. Vuol dire deve essere pari all'uomo, naturalmente. Allora, questa relazione, però, in questa relazione, ancora i due poli, Adamo ed Eva, non sono distinti, non sono totalmente separati. L'uno c'è solo in funzione dell'altra. Se non che, tutti lo sappiamo come finisce la storia, i due non sono capaci di reggere la relazione. Bisticciano sempre. C'è il commento che dice, ma scusa, mentre Eva si faceva sedurre dal serpente, mangiava il frutto proibito, dov'era Adamo? E il commento dice, ma era in giro con Dio a dare i nomi alle cose. Noi poi attribuiamo la responsabilità alla donna, ma non è così ancora una volta nel testo biblico. È la responsabilità di tutte e due, perché è la relazione che non ha funzionato. Loro non sono stati capaci di reggere la relazione. E se ci dice il commento che nel momento in cui sono stati separati, o meglio dire sempre nel Ganegri, in cui è stata creata la donna, lì è il giorno in cui anche è stato creato il serpente, si dice, perché occupa lo spazio, diciamo, interno alla relazione che si è venuta a creare. La distanza fra Adamo ed Eva è colmata in mezzo dal serpente, questo essere ambiguo, insomma, via, non stiamo adesso la simbologia del serpente. Allora è lì che nascono i problemi, insomma, nel reggere la relazione. Non la reggono, la relazione, si decompongono e allora vengono mandati fuori dal giardino dell'Eden. Per punizione, perché dovrebbe dovuto fare una punizione un Dio che tra l'altro poteva distruggere il mondo e ricrearlo, come si dice, abbia fatto 100.000 volte? Ma non è per punizione, ovviamente, ma è perché se non sei capace di reggere la relazione, allora devi imparare a costruirla. Per cui Dio sta consegnando Adamo ed Eva ad una separazione definitiva, e si dice, ed improvviso si scoprirono nudi, solo da questo momento vedono le proprie nudità, solo da questo momento sono due sessi indipendenti, due sessi, due funzioni, il maschile e il femminile, diciamolo come vogliamo, ma solo da questo momento le due entità sono assolutamente separate. Perché devono saperla ricostruire loro la relazione? Nessuno te la può insegnare. Non serve un manuale, come dicevamo prima. Bisogna che tu impari ad entrare in relazione. E questo, appunto, il testo biblico è questo racconto. Attenzione, scusate. È qui, io direi, questo è il momento in cui nasce, diciamolo pure, un rapporto, quello in cui siamo inseriti tutti, ancora oggi, identico, un rapporto di competizione fra maschile e femminile. Questi due genitori di questi due bambini è un po' come fossero separati in casa, ancora sono ad addossarsi la responsabilità, è pieno il commento, è tua la colpa, è il serpente, no, è tu appunto eri in giro a dare i nomi alle cose e via dicendo. Ah, ma allora si capisce molto bene perché Caino, ecco perché la mamma ha dato il nome Caino. Ce l'aveva già detto il testo. Ho acquistato un uomo con Adonai, lo dico in ebraico. Aspettate. Kanishi, Kaniti, ho acquistato Ish, un uomo, et Adonai. Et diventa it e diventa quindi con Dio.
ho acquistato un uomo con Dio. E noi siamo, ma quale uomo? Tutti noi siamo portati a dire, Caino, è nato Caino. Il commento, della saggezza del commento, no, Adamo. Finalmente Eva ha messo in scacco Adamo. Sono quelle coppie spesso giovani in cui il marito non si decide, il marito fidanzato non vuole mai fare figli e vuole farli invece sempre la donna, spesso, quasi sempre la donna, e non parliamo di amici che hanno vissuto anni così per ritardare, diceva, fissavano le età, dicevano facciamo 30, 32, 35 e la donna pressava, perché si fida, siccome la relazione è interrotta, si fida della relazione solamente quando c'è il figlio di mezzo, perché a questo punto l'uomo, diciamo così, il maschio, è legato dalla presenza del figlio, c'è un vincolo di responsabilità che rassicura la donna nella relazione. Allora ho acquistato un figlio con Adonai, con l'aiuto dell'Eterno, si dice. Quale figlio? Caino. Ecco perché Cain, ecco perché c'è questa idea di possesso, perché il figlio gli serve contro il marito, è proprietà sua contro il marito. In qualche modo si direbbe, come dicono gli psicologi, come dicono gli psicanalisti, qui c'è un gioco proiettivo della madre. La madre proietta su questo figlio tutte le sue insicurezze, tutte le sue aspettative. È l'elemento che gli serve per rassicurarsi nella relazione e conquistarsi definitivamente Adamo, il padre, il marito. Proprio perché la relazione era molto compromessa. Beh, potete capire che un nostro amico che è venuto qua più di una volta, Massimo Recalcati, che legge questi testi biblici, si concentra molto sull'interpretazione di un teologo francese che si chiama André Ouénin e che ragiona molto, secondo me non è che piace tanto questo André Ouénin, però certamente è un biblista notissimo e via dicendo, i suoi libri li consiglio certamente, però interessante che Recalcati da psicanalista, naturalmente per lui questo è l'esempio della struttura psicologica umana, la struttura familiare. La madre per ragioni proiettive fa il figlio ed investe il figlio di queste proiezioni, di queste sue aspettative, di queste esigenze che hanno a fare con la sua persona. Beh, giustamente, sottolinea sempre Recalcati, insomma, non è una bella vita per il figlio, ovviamente, perché il figlio è fortemente condizionato da queste aspettative materne, ma potremmo dire da queste aspettative genitoriali. Il primogenito è sempre condizionato e infatti Caino fonderà, diciamo, quella tradizione interna al testo biblico per cui il primogenito rappresenta sempre una figura di disillusione. Di disillusione. Perché è quello che sacrifica sempre, ancora oggi, la propria individualità nei confronti dei genitori. Io lo dico da secondo genito, per cui non ho conflitti di interesse, però mi ricordo mio fratello, io non ho figli, ma mio fratello ha 3 figli, mio fratello è una persona calmissima, patologicamente calma, sospettosamente calma, e io veramente, ma lo dico davvero, mi stupivo proprio, ho visto solo una volta mio fratello, ma veramente profondamente scosso, per un breve tempo, una sera, era già tanto, ma veramente non lo riconoscevo. Quando ha avuto la prima bambina, la moglie era in ospedale, eravamo dai miei genitori e mio fratello è più grande di me e lui stava zitto, era proprio, deve essere che avrete figli, insomma, quando ti nasce il primo figlio naturalmente ti scombussola tutto, ovviamente è un impatto, non hai mai sperimentato una sensazione simile, sei investito da questa sensazione. Mi ricordo quando è nato il secondo, me lo ricordo benissimo, anche tenete conto la sensibilità che ha mio fratello nei miei confronti. Mi ricordo sempre a cena dai miei, la moglie non era già più in ospedale, era qui perché aveva fatto subito, e si era già abituata, come cambia già. E ha detto, mio fratello, mi ricordo benissimo, fa, no, guarda, non c'è paragone col primo, questo quasi neanche me ne accorgo, appunto io sono il secondo, tenete. Però avete capito, perché l'elemento proiettivo era stato quasi tutto scaricato sul primo, ovviamente. Caino, si chiama Caino,
proprio perché svolge questa funzione, perché i nomi biblici noi sappiamo che non sono dei nomi propri, ma rappresentano la funzione che il personaggio ha nell'economia del testo biblico, per cui hanno tutti dei significati specifici. Allora Caino rappresenterà questa via, e Abele, nasce Abele, l'abbiamo letto subito dopo, attenzione, leggiamo bene anche qui, Vatosef la ledet et achiv, e aggiunse, diciamo così, e generò ancora, giusto, e generò ancora suo fratello Abele, Hevel. Anzitutto, c'è scritto generò ancora, ma non c'è scritto, cioè aggiunta di parto sì, come dice il commento, ma non di concepimento, per cui per gran parte della critica Caino e Abele sono gemelli, la mamma un concepimento, due figli, due parti. Caino e Abele sono gemelli, per cui il problema della fratellanza diventa ancora più radicale, perché c'è fin dall'origine di questa storia. Non c'è mai un momento in cui non si è all'interno dei problemi relativi alla fratellanza. E Hevel che cosa significa? Vanità, diciamo così, una delle tante interpretazioni, è lo stesso termine che è usato in Coelete nell'Ecclesiaste, no? Vanità, vanità, tutto è vanità, è lo stesso termine. Perché vanità? Perché riflette, si dice, il dispiacere della madre di questo figlio, che durerà come un soffio di vento, perché sappiamo come va a finire, perché verrà ucciso giovane, diciamo così. E anche qui in questo termine Hevel c'è tutto il rapporto che lega il secondogenito alla mamma, il secondogenito è quello accudito, il secondogenito è quello svincolato, più svincolato rispetto a quei meccanismi proiettivi che invece avevano coinvolto il primogenito. Allora quindi sappiamo che poi questa antitesi fra i due fratelli si accentuerà ulteriormente, uno fa il pastore, l'altro l'agricoltore, non sfugge a nessuno che Abele fa il pastore, farà il pastore come i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, come il re David e come Gesù che sarà il pastore di anime, non sfugge a nessuno che quindi Abele fa parte di questa stirpe, e se leggete le interpretazioni cristiane, il suo sacrificio è letto tutto in chiave cristiana naturalmente, e invece l'altro farà l'agricoltore, sono perché dico che questi mestieri accentuano l'antitesi fra i due fratelli, perché lo capiamo benissimo, il pastore e l'agricoltore sono mestieri che non vanno tanto d'accordo, nel senso che l'uno toglie spazio all'altro, perché per far pascolare le bestie devi invadere in qualche modo i campi coltivati o togliere spazio coltivabile, per coltivare i campi devi togliere spazio per la pastorizia, per cui l'uno litiga sull'altro, e anche questo vedremo che ha una sua interesse per la nostra storia, siamo già tardissimo. Allora, naturalmente sorvolo al massimo, va bene, sappiamo come va avanti appunto questa storia, e questo conflitto fra fratelli raggiunge il momento culminante quando si ha a che fare con la scena degli sacrifici, credo che la conosciamo tutti, a un certo punto, come avviene sempre, i due fratelli portano dei sacrifici al Signore, i sacrifici naturalmente sono i frutti del proprio lavoro, quindi Abele porta delle bestie del suo gregge, mentre Caino porta dei frutti dei suoi raccolti. Leggiamo brevissimamente. Dopo un certo tempo avvenne che Caino portò all'Eterno un'offerta di prodotti del terreno, Abele portò anch'egli un'offerta prelevata dai primogeniti del suo gregge e dai più pingui di essi. Ah bene, è facilissimo qui per il commento naturalmente, l'interpretazione, perché è stato specificato, come mai per Abele è stato specificato che ha portato quali capi, i primogeniti, i più grassi, cioè i capi migliori ha sacrificato a Dio, e invece non è specificato un bel niente rispetto ai prodotti della terra portati da Caino? Beh, facilissimo, qui io ho la Torah col commento di Rashi, il commentatore principe della Torah, questo francese del 1100, lo dice, fra parentesi, se aveste qui, vedeste la mia Torah, c'è scritto dei prodotti scadenti dal terreno. Ma perché il commento, quasi tutto, è considera prodotti scadenti proprio perché la Torah non specifica un bel niente nei riguardi del sacrificio di Caino. Se ha specificato per Abele dei primogeniti e i più grassi, i capi migliori, e non ha specificato per Caino, allora significa che Caino non ha portato dei prodotti validi a Dio, gli ha portato dei prodotti scadenti. E beh, io direi, e cosa gli doveva portare? Ma abbiamo visto chi è Caino. Caino è quello che, mentre quell'altro è viziato dalla mamma che lo coccola, è quello che invece deve fare i lavori peggiori, portare da mangiare, come succede sempre al primogenito, un tempo quando c'erano le famiglie povere, anche adesso stiamo tornando purtroppo, il primogenito era quello che non studiava mai. Questo mio libricino è dedicato alla mia tata che è morta quest'estate, che era molto anziana, ed era proprio di famiglia povera del meridione d'Italia, è morta, aveva quasi 100 anni, e io stavo scrivendo la figlia, lei è proprio stata una mamma per me, e lei ha vissuto tutti gli ultimi anni invalida con la figlia che aveva 15-16 anni meno di lei. Questa è stata la figlia, ha avuto 7 figli, questa lavorava in fabbrica a 11 anni e mi diceva questa figlia che lei andava a scuola alle sue elementari che aveva dovuto abbandonare e era la classe al pian terreno. Nel mentre andava in fabbrica si metteva sotto la classe fuori dalla finestra a sentire le lezioni della maestra. Lei credo che abbia sviluppato un odio enorme, giustamente, nei confronti della madre, che non poteva badare a niente, doveva mantenere una famiglia col marito alcolizzato, tutte quelle storie che conosciamo benissimo, e doveva, la figlia grande doveva lavorare, ma gli altri hanno studiato. Pian piano, più si va, più sono stati fortunati. Lei è stata la seconda mamma di tutti, ed è quella, l'ho visto coi miei occhi, come l'odio può produrre amore, perché ha sviluppato un odio normale per la madre, che le ha fatto sto gesto di toglierle la giovinezza. E non c'era discussione, era così, punto e basta. Siccome ha sviluppato, credo, quest'odio così forte da giovane, ha sviluppato anche un enorme senso di colpa. Per cui ha accudito la madre come nessuno, perché qualunque cosa avesse la madre, lei lo subiva come una colpa personale, come se fosse derivato da una trascuratezza nei confronti della madre. Allora, capito, Caino è questo. Caino è quello primogenito lì che è stato investito di questi affetti genitoriali e che ha sacrificato la propria vita. Ma allora spiegatemelo voi. Va bene, io faccio il sacrificio, lo dobbiamo fare, lo faccio. Ma perché devo sacrificarmi in maniera giusta? Perché devo sacrificarmi anche in maniera brillante? Dove trovo le motivazioni per il sacrificio? Caino dove trova queste motivazioni? L'altro è facile portare i più grassi e i primogeniti del suo gregge. È in quello stato d'animo lì. Del resto la vita gli dà in cambio qualcosa. Ma perché uno deve sacrificarsi? Per quale motivo uno deve sacrificarsi? Io come lo spiego, anche io appunto faccio l'insegnante, qui emerge il grande tema delle motivazioni. Come faccio io a spiegare ai ragazzi che devono sacrificarsi, che devono studiare, ma per raggiungere che cosa? Allora devo io saper costruire delle motivazioni. Qui chi è che ha saputo costruire delle motivazioni per Caino? Nessuno ha motivato Caino a compiere il sacrificio. Sappiamo la risposta di Dio. Caino si arrabbia tantissimo e sappiamo qual è la risposta. Ma perché ti arrabbi, Caino? La cosa che do io ai miei studenti, che quello ti fa la polemica, si arrabbia, ma lui però, allora sappiamo com'è la storia. Dio gradisce, si dice, i sacrifici dell'uno, non gradisce i sacrifici dell'altro, si volta verso l'uno, non si volta verso l'altro, e Caino si arrabbia. E Dio gli dice, ma Caino, perché tu ti arrabbi? Ma se tu avessi fatto bene il sacrificio, naturalmente io avrei premiato anche te. Come appunto quando a me gli allievi mi arrivano coi compiti, ma però a lui ha dato questo, a lei ha dato quest'altro, io dico, ma perché ti arrabbi? Io non ce l'ho mica con te, dico sempre. Studia meglio e vedrai che avrai il voto dell'altro. Ma mentre lo dico non ci credo, naturalmente. Non è così semplice, non è vero. che perché ti arrabbi, se studi avrai come l'altro, ma non è affatto vero, non è così semplice, lo sappiamo benissimo, le persone sono molto diverse, è verissimo, io lo vedo, c'è chi è più intelligente e riesce subito, e chi studia, studia, tanto c'è anche chi interpreta qui come, e dice, e assolve Caino, e dice no, Caino aveva fatto compiuto il sacrificio nella maniera giusta, o perlomeno ci aveva messo tutto lo sforzo che ci aveva messo Abele, però quell'altro riesce meglio. Allora non è vero che basta dire ma fallo, impegnati e vedrai che riesci. Non è così, perché quell'altro si impegna un secondo e riesce meglio di te. Anche io avevo dei compagni di classe a scuola che riuscivano molto meglio di me e neanche si impegnavano. Ma allora tutto, e Caino percepisce così, sembra retto da un'arbitrarietà assoluta. Allora io come faccio a tirare fuori le motivazioni, a motivare le persone per compiere un sacrificio giusto quando so io stesso che non è vero che se si sacrificano avranno, che non esiste questa equazione in maniera matematica. Allora qui bisogna che qualcuno motivi Caino a sacrificarsi nella maniera giusta. Qui nessuno ha motivato Caino. Allora noi sappiamo molto bene, andiamo molto veloci, che si... naturalmente non si risolvono così i problemi, non è che dice uno studia e vedrà che va, quello giustamente si arrabbia ancora di più. Sappiamo dove porta tutto questo, il conflitto dei fratelli aumenta e a un certo punto, come dice qua, volevo vedere, aspettate, scusate, va bene, va bene. E i due, come sapete, vanno nelle campagne e a un certo punto il testo ci dice così: Caino si alza su suo fratello e lo uccide. Non ci si dice perché, non ci si dice per come, non c'è una motivazione. Naturalmente il commento tenta di ricostruire, ma che cosa si sono detti Caino e Abele per arrivare a far sì che uno uccidesse l'altro? Che cosa si sono detti in questo frangente nelle campagne? Allora anche qui ci sono vari tipi di interpretazioni. C'è chi dice che hanno disputato sul territorio. Io quando ero piccolo condividevo la stanza con mio fratello, fino a 16 anni l'ho condivisa con mio fratello, credo un'esperienza che abbiamo fatto tutti. Noi ci dividevamo la stanza. L'avremmo fatto, è una cosa molto comune. Quando si litigava nessuno poteva entrare nel territorio dell'altro, siccome si litigava circa 5 volte al giorno per qualunque cosa, ovviamente come tutti, c'era così. E guardate che dice così proprio il commento: loro si erano divisi il territorio, tu stai di qua, tu stai di là. Era divertentissimo con mio fratello, perché io occupavo la stanza, la parte della stanza che dava verso il balcone, mio fratello quello verso la porta d'entrata. Quando litigavamo io non potevo più uscire, ero bloccato. E lui mi diceva: tu non passi, non potevo uscire. Naturalmente lui, il grande, si è preso la migliore. Per cui io non potevo uscire ed ero bloccato. Stavo anche ore dentro la stanza così perché non potevo uscire, perché non intervenivano i genitori, le solite cose che tutti conosciamo naturalmente. E così si dice. Allora si erano divisi la stanza. Uno gli ha detto: ma io non posso passare. Allora l'altro gli ha detto: e vola, fai così. E insomma le cose fra fratelli, uno è passato e si sono messi a litigare. Si sono minati, anzi uno ha ucciso, ha prevalso sull'altro e l'ha ucciso. Attenzione, c'è chi dice: no, va bene, non era una questione di stanza, era una questione di donne, perché noi qui non pare che ci siano donne, però sappiamo che poi la stirpe continua. Naturalmente in realtà è perché se uno legge bene si accorge che quando sono descritte il parto, quelle frasi che prima abbiamo letto, in realtà c'è modo per interpretare che insieme a Caino sia nata una gemella e insieme ad Abele siano nate due gemelle. Ovviamente Caino è geloso della gemella in più e allora si disputano quella seconda gemella, che Abele è la peggio e muore. Oppure c'è chi dice: no, era una discussione veramente seria, era una discussione di religione, come fossero due filosofi, due teologi che si discutevano di religione, dei problemi ultimi, come si dice, com'è la frase, le questioni ultime sono spesso le questioni, le motivazioni prime, per cui che cosa succede? Uno diceva: Dio è la vita dell'aldilà, nell'aldilà esiste, naturalmente il senso dell'esistenza, se ha un senso appunto sacrificarsi o meno, e l'altro dice no, non esiste la vita nell'aldilà, si picchiano e si menano. Naturalmente, se andiamo a vedere Rashi, dice naturalmente, quando descrive la discussione nella campagna, dice i due cercavano pretesti, naturalmente. Caino cercava un pretesto per litigare col fratello, perché non è che io e mio fratello litigavamo per la stanza, ovviamente c'era sempre un motivo di litigio, e poi si cercava il pretesto per farlo sfogare, no? Per farlo deflagrare. E allora i due si uccidono. Si dice, anche qui è una grande questione, ma cosa vuol dire uccidere dove nessuno era mai stato ucciso? Allora c'è chi dice che Caino in realtà non voleva uccidere, per cui ha dato al fratello, vedendo uscire il sangue non si è accorto neanche di cosa stava succedendo, perché non c'è mai stato nessun morto, non nessun omicidio, nessun morto nella storia fino a questo momento, perché diventano mortali fuori dal Gan Eden. Allora come vuoi uccidere se non sai neanche che cosa sia la morte? Altri dicono no, invece lui lo sapeva, perché quando aveva visto il papà Adamo sacrificare il montone dopo il peccato dell'albero, per cui aveva visto come si uccideva e lui ha replicato e quindi ha sgozzato il fratello come è stato sgozzato il montone. Insomma, varie interpretazioni, non fa niente, la questione di fondo resta quella: c'è stato un pretesto, ma loro due dovevano ricomporre la relazione che si era rotta col Gan Eden. Loro due dovevano avere questo compito ereditato dai genitori, appunto, che erano separati in casa. Loro due dovevano ricostruire una relazione. E invece tutte e due hanno fallito. Allora a questo punto sappiamo, molto velocemente vado verso la conclusione, come procede la storia. Caino uccide Abele, Dio chiede a Caino dov'è tuo fratello, e anche qui il commento subito: ma in che senso, scusate, questo è un Dio che sa e vede tutto per definizione, onnipotente, onnipresente, onnisciente, ma in più non è che ci vuole una grande scienza, sono in quattro nel mondo, in tutto il mondo sono in quattro, deve vedere quattro persone, come se io avessi una classe di quattro persone, capite? E a volte mi arrabbio con gli allievi che sono coi cellulari, così quando ce ne ho 25 in classe dico ma è impossibile che non ti veda, e dico vieni qua, guarda lì, non vedi che è impossibile che non ti veda? Ecco, quando ne ho 25, questi sono in quattro nel mondo, com'è possibile che Dio non abbia visto? Naturalmente allora ci si chiede, allora perché Dio chiede a Caino questa cosa? Poveracci, i miei allievi muoiono invece, perché non devono dire come faccio così, ho fatto tutta una storia, io l'ho detto sta roba mille volte e loro ormai è un riflesso condizionato quasi pavloviano ho creato. Allora dico io, dico perché chiede a Caino, perché gli chiede a Caino dov'è tuo fratello? Perché Dio vuole dare una chance a Caino, vuole vedere se è ancora rimediabile la relazione anche se non c'è più un fratello. Caino cosa risponde? Che ne so io. È quello che mi dice, gli dico, metti via il cellulare. Non ho niente, lo fanno cadere, hanno delle strategie straordinarie, abilissime, come tutti le abbiamo avute nel nostro mondo, non c'era il cellulare, c'era un'altra cosa. Non ho niente, ti dice. Allora io dico, hai letto la Bibbia? Gli dico, perché c'è quel passo? E così, com'è possibile che Dio che sa vede tutto non vede? Allora ormai lo sa, non me lo dico neanche più. Alzano le mani e dico, ma hai... E tirano fuori il cellulare. Allora la questione, vuole dargli una chance per rimediare, naturalmente. Vuole dargli una chance per rimediare. Naturalmente Caino la spreca. E allora che cosa fa Dio? Lo sappiamo. Caccia Caino. Lo manda fuori. Punizione, Dio vendicativo, legalista, e non compassionevole. Ma no, non c'entra niente. Qui si sta parlando di comporre una relazione. Serve il momento della frattura per comporre una relazione? Io penso di sì. Io caccio fuori dalla classe un allievo, li caccio fuori dalla classe gli allievi. Non che posso cacciare fuori dalla classe un allievo se non si assume le responsabilità dei suoi gesti. Devo farlo. Non posso. Devo. Lo devo mandare fuori, perché lui torni in classe naturalmente. La speranza, sempre vana, se questa storia si ripete all'infinito, è che fuori ci pensi in qualche modo, che subisca un qualcosa, qui c'è anche una vergogna, anche qui si dice che Caino si vergognava, che insomma gli scatti un meccanismo anche psicologico dentro, che semplicemente perché si sente diverso in qualche modo non rifaccia più la stessa cosa, insomma che inizi un percorso minimo con gli strumenti che ha di riflessione, di presa di coscienza, di presa di consapevolezza. Non è il problema di mandar fuori dalla porta, devo farlo, ripeto, devo. Il problema è la finalità con cui io lo faccio. Perché se io, come capita, e lo sappiamo tutti con i figli, con i nipoti, con gli allievi, se io lo caccio per cacciarlo, perché m'ha rotto, perché m'ha disturbato, allora io sono in colpa come autorità. Se io lo caccio perché su di lui ho un progetto, perché ho ha un fine quel gesto che io faccio, e magari non si realizzerà mai questo fine, ma io lo faccio legando questo gesto ad una finalità pedagogica, educativa, ma allora è giusto che io lo faccia. E così devo, ripeto, e così fa Dio. Ti manda fuori, come mi arrabbio con quei colleghi che dicono: io quello lì lo odio, il ragazzo, la ragazza. Ma ce n'è? Perché ti portano ad odiarli? Perché è vero, gli adolescenti sono difficili. Ti viene voglia di dare due schiaffi, proprio perché tu sei più forte, di farli sentire la tua forza. Ce n'ho avuti l'altro giorno che, siccome non devo portare filosofia alla maturità, io che ho dato tutto per sti ragazzi, questi qui adesso hanno paura della maturità e sono stati in 10 fuori della mia lezione. Non ci ho dormito. Ne ho pensate di ogni. Adesso li faccio sospendere tutti a 2 mesi della maturità. Ho pensato, erano in giro per la scuola perché sapevano che io non mi arrabbiavo, perché io ho avuto il buon cuore di dire a dei quasi 20enni: ragazzi, non dovete portare la mia materia alla maturità, non vi tormento quest'ultimo semestre, io faccio la scuola tedesca ma non a semestre, non vi tormento quest'ultimo semestre. Gli ho dato un dito e si sono presi il braccio. Ma quando tornerò, altro che, perché studio ste robe, mi calmo e dico: ma no, la finalità, perché se no io andrei lì a schiaffoni, perché te lo tirano fuori, dentro. Questo veramente è un esercizio, credo, sbagliatissimo della autorità. Qui si tratta di ricomporre un rapporto. Allora io, se lo faccio con questa finalità, lo faccio. Caino va fuori, come sappiamo, deve fare un percorso, va nella terra di Nod, insomma, e dovrebbe essere nomade Caino, proprio perché devi, come dire, fatti un giro e pensaci. Ovviamente sappiamo che cosa fa Caino: si ferma, trova una donna, lasciamo perdere da dove arriva, non da dove arriva, è la sua sorella che si porta via e fonda una città, naturalmente. Tutto il contrario di quello che avrebbe voluto fare. Allora si dice: come Alessandro ha avuto Alessandria, Antiochia ha avuto Antiochia, adesso anche Caino si è fatto la sua città, dice il commento, no? Cioè con l'idea di possesso, di circoscriversi un territorio suo, visto che è stato rifiutato. Tutto il contrario di quello che doveva andare. Benissimo, allora arrivando veramente alla nostra conclusione, dico così: io credo che tutti noi capiamo, per rispondere e tornare alle nostre domande iniziali, tutti noi capiamo, io credo, che questi rapporti di invidia, di gelosia, già emerso dagli esempi che ho fatto ripetutamente nella nostra conversazione, che queste dinamiche appunto di invidia, di gelosia, di questi contrasti, non sono riducibili ovviamente a dinamiche fra fratelli di sangue. Appunto, in una classe scolastica li si vede benissimo, ma non solo, se entriamo in un luogo di lavoro li vediamo, in ogni luogo in cui si ha a che fare con un'autorità che gestisce più parti, questi meccanismi di invidia, ma perché lui sì, perché lui no, e non riguardano solo la vita infantile, li percepiamo anche noi. Io ho lavorato anche quando facevo l'università negli uffici, ho visto le dinamiche dell'ufficio, sono totalmente così, perché a lui permette di arrivare 5 minuti prima, a lui 5 minuti dopo, ma perché lui abita più lontano, perché vuole più bene a me e a lui, perché davanti al mio sacrificio tu ti giri e invece all'altro lo guardi con benevolenza. Sono dinamiche che riguardano i rapporti umani. Io credo che sono dinamiche che avvengono sempre nel momento in cui ci troviamo in relazione con un'altra persona. Allora possiamo incominciare a rispondere alla prima domanda che ci eravamo fatti: ma allora che cos'è la fratellanza, visto che questo termine fratello emerge in diversi contesti anche molto differenti fra loro?
La fratellanza è la costruzione di vincoli di relazione con l'altro. E chi è allora mio fratello? Ma chi io decido che sia mio fratello? Colui con cui io sono in grado di stringere una relazione. Ci sono limiti a questo? Il mio nemico può essere fratello? Ma certo. Allora capiamo che cos'è la portata evangelica, ovviamente. Certo che può essere mio fratello, il mio nemico, mio fratello, se io sono capace, miracolosamente, si direbbe in ambito ebraico, di costruire vincoli di relazione col mio nemico. Sono fratelli, migranti o non migranti? Decido io. Se voglio costruire una relazione, entriamo in un rapporto di fratellanza con tutte queste dinamiche che abbiamo descritto, identiche pari pari. Se non voglio costruire una relazione, non sono mio fratello, ma non perché non lo sono ontologicamente, come si dice in filosofia, non lo sono in sé, perché io ho deciso che non lo sono, legittimamente o meno, va benissimo, ma io ho deciso che non lo sono. Prima si era fratelli a Verona e già con Vicenza si erano fratelli e poi si è diventati italiani. Poi vogliamo diventare europei, poi vogliamo diventare cittadini del mondo, facciamolo come vogliamo, arrivano un giorno i marziani, e oggi quest'anno ne abbiamo parlato anche di quelli, possiamo benissimo essere fratelli anche con i marziani, se siamo capaci di stringere legami e vincoli di relazione, perché la fratellanza è una relazione, e il problema della fratellanza è il problema della relazione. Ma noi siamo capaci di costruire una logica della relazione? Perché a me sembra che non ci abbiamo pensato tanto. Quanto posso avvicinarmi? Come devo comportarmi? Quando devo cacciare uno? Esistono delle regole per tutto questo? Esiste una condotta da seguire una volta per tutte? Abbiamo pensato a costruire una logica della relazione? E chiudo dicendo, perché io credo che sia molto importante, perché capiamo tutti che quando ragioniamo di fratellanza, ed è per questo che io ho sentito l'urgenza di riflettere su questi concetti, noi stiamo in realtà ragionando sulla nostra identità, tema quanto mai attuale, e sui confini della nostra identità, perché oltre la nostra identità, su quanto vogliamo estendere questi confini, su quanto vogliamo restringerli, perché oltre la nostra identità c'è l'alterità. Allora, devo ben capire, credo che sia un punto importante per il nostro mondo oggi, capire dove finisco io e dove inizia l'altro e chi è oggi per noi l'altro. E chiudo qua, grazie. Vediamo se fate domande liberamente, perché siamo fra di noi, come si suol dire. Ecco, subito, deve solo il microfono solo per la registrazione. No, ma è per la registrazione, perché così sapete che poi queste cose le potete Grazie. Risentire sul sito.
Brevissimo. Una curiosità filologica. La parola Eden, di che derivazione è? E poi mi sembrava che la parola paradiso l'avesse quasi un po', sì, tradotto con paradiso. Paradiso, se non sbaglio, è di derivazione persiano, no?
Può essere, sì.
Luogo recintato, pare.
Sì.
E poi un'altra cosa, è vero che nel Genesi, per quel poco che so, no, ci sono due passaggi in cui si parla della creazione, ma quando dice maschio e femmina li fece, ma allora maschio e femmina lo fece, allora anche Eva è ermafrodita in qualche modo. Basta, tutto
Beh,
qua, grazie.
Va bene. Rispondo subito a queste cose dicendo Eden non lo so, la parola Eden non lo so, ma mi informo. Può essere, beh, no, arabo no, perché non perché io ce l'ho da ebreo con gli arabi, ma è perché l'arabo è successivo, cioè teoricamente il testo. Allora lì la questione, però mi andrò a informare. So che viene tradotta con godimento, c'è Filone d'Alessandria che fa una grande riflessione nei suoi trattati allegorici alla Bibbia su questo termine. Però non mi fido tanto nelle ricostruzioni etimologiche di Filone, perché è molto influenzato dalla cultura greca, spesso proprio totalmente sbaglia, non si capisce neanche se lui sapesse l'ebraico o no. Devo chiedere bene, perché non ho mai incontrato l'origine di questo termine, però per il prossimo incontro...
L'ipotesi che si fa circa
Ma vedo che è tradotta come godimento in generale, questo lo posso capire perché naturalmente è uno stato di godimento. Ma beh, qui entriamo già, io credo che sia come appagamento.
Allora la felicità perfetta senza
sì.
Desiderio.
Sì, è proprio, come dicevo prima, è il contesto dove il nostro desiderio non ha mancanze in quanto non è, è completo in se stesso, cioè l'idea dell'androgino, come già è nel mito, come anche nel mito platonico, rinvia all'immagine di un essere che non ha mancanze perché soddisfa da se stesso i propri desideri. Allora è chiaro che quello sia uno stato di godimento perché il nostro desiderio non subisce frustrazioni. Allora questo io posso capire che si traduca eten come godimento e sfrutto questa traduzione proprio per cercare di dare un'immagine di questo stato primordiale. Perché io dico paradiso terrestre, un po' così, ma perché sono definizioni che naturalmente non hanno nulla a che vedere col contesto ebraico di partenza. Sono si capisce però, hanno una loro coerenza naturalmente. L'importante è che noi non ci immaginiamo insomma un luogo fisico o andiamo alla ricerca come è stato fatto e organizziamo spedizioni per andare a trovare filologi storici per capire dov'è la regione dell'Ede. Naturalmente non stiamo descrivendo un luogo fisico, stiamo descrivendo un luogo spirituale, psicologico, che ognuno lo può definire come meglio crede. Però appunto non si tratta di un luogo fisico dove tutti stiamo bene, così. Per questo sono traduzioni secondo me molto improprie, comunque molto successive. Ci sono delle ragioni, naturalmente bisognerebbe capire le ragioni filologiche quando si sono inserite certe interpretazioni. Io ho incontrato certi luoghi comuni che noi attribuiamo al testo biblico, ho visto come si sono costruiti e ho visto che ci sono dei momenti in cui storici proprio in cui si inseriscono con delle ragioni specifiche certi tipi di interpretazioni. Sarà così con l'Eden anche. Qualcun altro? Aspetti che
quanto c'è la domanda, la relazione ai confini, no?
Sì.
Appena citati, e faccio una relazione, insomma un parallelo con Romolo e Remo, ovviamente, no?
Certo.
Allora, il punto che si mette in contatto è appunto su un contesto di religione, in quanto appunto Romolo lo uccide perché Remo ha superato quel solco che era la legge. Ecco, insomma, il discorso è chiaro.
Sì.
Il problema religioso in questo senso, quindi, non è che io ti contesto come fratello, ma in quanto mi riferisco a qualcosa di superiore di cui, essendo che io mi arrogo il diritto di essere re e sacerdote, ti privo della libertà di poter saltare il fosso. Nel caso di Caino e Abele, la Bibbia spiega poco, ma noi interpretiamo, non abbiamo un po' questi strumenti, perché c'è sempre stato trasferito un concetto, diciamo nostro, ottocentesco si potrebbe dire, morale della cosa e non esistenziale, no?
Sì.
Questo un po'.
Sì, io penso che questo sia un po' il residuo da cui tutti ci dobbiamo liberare nel momento in cui oggi, nel 2000, diciamo, leggiamo il testo biblico, cioè di certi residui moralistici, perché noi siamo veramente molto condizionati, per cui pensiamo che la Bibbia appunto proponga delle norme morali. Io credo che non ci sia niente di più lontano, naturalmente, di questo. Io penso che la Bibbia invece sia proprio una riflessione sulla relazione con l'altro e che abbia il problema etico al proprio centro. Il problema delle norme è molto successivo, è dalla tradizione orale e via così. Ripeto però, qui il discorso che fanno Caino e Abele, forse a differenza di Romolo e Remo, qui è molto marginale. E infatti la Bibbia non fa nessun riferimento, la Bibbia scrive solo ciò che è essenziale per il racconto. Non è che c'erano gli editori, ti dicevano abbellisci un po', aggiungi qualcosa, quello che serve scrivo. Allora, il discorso qua, la Bibbia non fa nessun riferimento a quanto si sono detti i due. Ma perché? Non fa niente, perché lo capiamo benissimo che sono dei pretesti. Allora Rashi qui vede bene, è un pretesto quello che cercano, che sia la questione di donne, se la questione religiosa Ognuno dà delle interpretazioni che hanno un senso, attenzione, perché ci aiutano a caratterizzare le figure di Caino e Abele. Quel dualismo che abbiamo qui messo in evidenza si accentua con questo aiuto interpretativo. E ricordiamoci che per la tradizione ebraica la Bibbia può essere letta solo se supportata da commento, perché si dice c'è stato un grande conflitto interno all'ebraismo per affermare il principio che Mosè sul Sinai ha ricevuto due Torot, cioè la Torah scritta e la Torah orale, e non si può fare a meno l'una dell'altra, per cui non si può andare a proporre un'interpretazione letterale, ma non solo, noi dobbiamo sempre interpretare a partire dal commento. Per cui, per carità, il commento ci aiuta, caratterizza queste figure, è senz'altro importante, però attenzione, si tratta di pretesti. Forse con Romolo e Remo invece è una cosa differente, ovviamente dice tutto il rapporto con la legge. Qui non c'è nessuna legge, non c'è niente. Le leggi saranno molto successive, le prime leggi compariranno col diluvio, dopo il diluvio. E sarà proprio un fallimento, perché l'uomo non sa gestire le relazioni se non facendo riferimento a delle norme. Ma l'obiettivo della Bibbia è liberarsi delle leggi, altro che instaurarle. Appunto, non a caso sfocia nella tradizione evangelica, no? Non gli uomini per il sabato, ma il sabato per gli uomini, dove c'è tutta quella critica, diciamo così, al cosiddetto legalismo ebraico. Per me è una critica proprio ebraica, nel senso che la Bibbia non prescrive leggi, non parla di rapporto con la legge, se non in quanto le leggi servono ad un certo punto, riscontrato il fallimento, ad indirizzare la relazione fra gli uomini, che non sono capaci di gestirla da solo. Ma l'obiettivo sarà quella di ripristinare quel momento del Gan Eden. È interessante anche perché in ebraico Oriente si dice Kedem. Il Gan Eden, il paradiso terrestre, il giardino dell'Eden, è posto ad est. Migliorarsi, anche nell'ebraico moderno, si dice in ebraico Leit Kadem. Se fate riferimento, se fate, notate, c'è il riferimento alla radice di Kedem. Leit Kadem, questo verbo che significa migliorarci, progredire, conserva in sé la radice di Kedem Oriente. Però il giardino dell'Eden è a Oriente, non a caso, perché è il punto originario di tutto. E ad Oriente c'è l'origine perché lì sorge il sole. Ma allora che cosa vuol dire? Che ancora nell'ebraico, nella mentalità ebraica odierna, naturalmente gli israeliani non lo sanno, come noi non sappiamo i significati delle nostre parole, però è interessante perché progredire vuol dire tornare all'origine. Allora questo percorso biblico è un progredire che significa ripristinare la condizione originaria. Veramente una grande sintesi di cos'è la psicanalisi dell'ebreo Sigmund Freud, naturalmente. Per progredire devi tornare indietro. Allora, qui c'è questo, diciamo, il rapporto con le leggi, tutto questo serve per aiutare questo percorso di progresso, però è molto successivo. Qui la questione religiosa, donne, territorio, varie interpretazioni, ce ne molte altre, ma alla fine tutto è pretesto.
Io volevo chiedere, la mancanza del rapporto fra i due fratelli potrebbe essere generato anche dalla preferenza della madre oppure l'incapacità della madre di avere un rapporto con Adamo?
Beh, tutte e due, io penso, nel senso che la preferenza della madre nasce da queste mancanze del rapporto con Adamo, nel senso che il rapporto coi figli, con la madre, ma di tutti e due i genitori naturalmente, è condizionato dallo stato della relazione della coppia. Ma questo lo possiamo capire tutti. Siccome lei è in contrasto col marito e sono sempre impegnati ad attribuirsi la responsabilità della cacciata, sei stata tu che ti sei fatta sedurre dal serpente, no, tu eri in giro e via dicendo. Siccome loro sono all'interno di un conflitto, poi ognuno se lo può immaginare come si vuole, io sto facendo riferimento a dei commenti, ma non è che siano vincolanti, se uno ha un'intuizione nuova la può proporre. Siccome però loro sono condizionati da questo conflitto, allora riversano sui figli il loro stato di competizione. E allora Caino diventa Caino proprio perché la mamma ha bisogno di una garanzia del rapporto col marito, cioè col suo compagno Adamo, che passi attraverso il figlio di Caino. Allora, le preferenze della madre per l'uno o per l'altro, il modo in cui si strutturano le psicologie familiari, certamente è molto condizionato dalla relazione che ha la coppia. Perché se la mamma non avesse sentito in sé una fragilità del rapporto, non avrebbe sentito la necessità di trovare solo nel e col figlio la conferma del proprio rapporto col marito. È solo perché c'è una instabilità precedente. Per cui certo tutto questo condiziona la relazione della coppia, condiziona fortemente poi le preferenze, cioè la relazione della madre e anche del padre con i propri figli, io direi così. Ma credo che, ripeto, che siano dinamiche che conosciamo tutti, perché tutti sappiamo quando appunto c'è, io ho un allievo che c'è qualcosa, a un certo punto viene sempre la domanda: ma i genitori che rapporto hanno? Ma com'è? E la cosa è la tragedia è quando i genitori, capisci benissimo che non vivono un momento felice o un rapporto felice, e si contendono il figlio. Ma si contendono vuol dire che non che deve stare un weekend con me, un weekend con te, ma che ognuno sa le vere ragioni del perché il figlio va mai a scuola. No, io lo so, no, l'altro lo so, ognuno sa. Sono in competizione i genitori e naturalmente questa competizione la sfogano inevitabilmente sui figli.
Quindi questo è il peccato originale.
È la frattura, nel senso, il peccato originale, sì, è ciò che attraverso cui si compie questa frattura, che è da risaldare appunto in questo percorso progressivo, che appunto significa un tornare all'origine. Aspetti che c'è solo, anche se ci sentiamo, è solo, ripeto, per le registrazioni.
Volevo chiederle, un po' per esperienza mia, il rapporto tra le sorelle è stato indagato a livello biblico? Cioè, è molto più complesso, cioè tutti questi discorsi risultano abbastanza interessanti per me, che sono maschio però, sì, nei miei rapporti con i miei fratelli, i genitori, eccetera. Ma io ho due figlie, per me è un problema... Talvolta è veramente non oscuro, impossibile da capire.
E questo capisco che è ancora più. Però io vede, dico così, questa è una mia esperienza, le rispondo in maniera un po' larga. Abbiamo ancora qualche minuto, rispondo in maniera un pochino larga. Per una cosa che ho riflettuto io su. Io sono appassionato di questo grande regista che è Ingmar Bergman. Sapete che Bergman ha veramente una cultura biblica, non era un religioso, non parliamo poi di che personaggio, è stato anche nazista pesantemente, ma il papà, che era pastore protestante, è stato uno dei fondatori del Partito Nazionalsocialista Svedese, era pastore protestante, ma era intriso di cultura biblica Bergman, veramente un grande. E lui ha ragionato tantissimo sulle costellazioni familiari, il film dei film è Sussurri e grida, dove ci sono tutto di donne, c'è una sorella malata costantemente in fin di vita, lì c'è il problema appunto come fa una malata a costruire un senso della vita, tutti i temi che anche qui, e ci sono le altre due sorelle più la badante, diciamo così, che l'assistono, solo donne, compaiono nel film dei mariti molto marginali, sono quasi di supporto a questi ruoli femminili. Proprio veramente sembra un film di donne e di famiglia, di sorelle, di capire le relazioni fra sorelle, via dicendo. Io stavo scrivendo al tempo il libro su Giacobbe e Esaù. Cavolo, impressionante la somiglianza, impressionante. Ho fatto una volta un articolo in una rivista di cinema su questo, su Sussurri e grida, mettevo in nota questa roba, perché magari lo mettiamo sul sito, adesso lo chiederò. Beh, comunque, e lì impressionante la somiglianza fra le espressioni che Bergman mette in bocca alla sorella maggiore e quelle di Esaù, il fratello maggiore nella relazione Giacobbe-Esaù, proprio a testimoniare che c'è un paradigma dei fratelli maggiori, anche qui ne abbiamo parlato. Bergman viene intervistato su questo film, come tutti i registi sempre molto non capisce i suoi film, dice io c'avevo questa immagine, l'ho fatta, e però gli chiedono, gli fanno la domanda sui generi, maschile, femminile. Bergman subito dice, ma no, guardi, io avevo immagini delle donne, ma per me questo stesso film poteva essere fatto con dei maschi, non cambia niente, non cambia niente. Poi siccome lui era un mezzo donaiolo con 5 mogli e figli va di qua, insomma era abbastanza scomposto nella sua relazione con le donne, ecco, lui aveva, era legato ai personaggi femminili, ma è la sua immaginazione. Ma il senso del film, dice Bergman, sarebbe stato identico anche fossero stati tutti maschi, cioè non mi interessa la questione di genere, mi interessa la relazione fra famiglie. Personalmente io vedo anche queste stesse cose fra due mie allieve, sentimenti di invidia, di gelosia, perché a lei sì, perché a me no. I nipotini a cui facevo riferimento, che io fermavo e dicevo, rispiegatemi, scusa, ridì la stessa cosa perché così poi ragiono su cosa, e loro due, uno è una maschio e uno è una femmina, poi c'ho maschi. Allora, le relazioni si intrecciano a seconda dei generi, certamente che c'è un condizionamento psicologico, una psicologia femminile, una psicologia, questo lo capisco, però nei suoi fondamenti sono archetipi umani, secondo me. Allora io credo che Caino e Abele possono benissimo essere delle figlie.
Come Lia e Rachele.
Certamente, certamente, infatti abbiamo anche, figuriamoci quando si arriva lì, poi abbiamo proprio quegli elementi di gelosia e di invidia all'interno dell'universo femminile. Ma Caino e Abele non sono nomi propri. Come non lo sono Giacobbe e Esaù, sono nomi che esemplificano delle funzioni. Se noi avessimo avuto una società matriarcale invece che patriarcale, come si è costituita in Occidente, sappiamo che ci sono delle società, delle tribù, no? Che sono società matriarcali, dove c'è anche il fenomeno della poliandria invece che della poligamia. Ci sono anche società minoritarie che si sono costituite sulla centralità del potere femminile. Non dico solo della donna, perché qui è facile, un amico musulmano, ogni volta molto osservante, molto tutto, e deve sempre difendersi dall'accusa che l'Islam mette la donna. E lui ogni volta dice la solita frase molto paternalista per me, no, in famiglia da me mia moglie porta i pantaloni. Poi lei non lavora, mia moglie porta i pantaloni. Noi siamo una società patriarcale, ma si sono costruiti anche delle società matriarcali, seppur minoritarie, con al centro il potere della donna, non del marito e non dell'uomo. Allora, se avessimo avuto una società matriarcale, questo racconto, magari Caino e Abele avrebbero avuto una declinazione al femminile, perché l'autore, diciamo così, sarebbe stata un'autrice. L'immaginario, certo, lo capisco, è un immaginario maschilista, lo possiamo dire tranquillamente, il nostro in Occidente, ma e non solo in Occidente, ovviamente, lo possiamo dire. Allora non ci stupisce che al centro siano racconti di uomini e le sorelle che nascono insieme a questi fratelli sono relegate negli spazi bianchi, dobbiamo interpretarle a partire da particelle che dice la Torah, c'è una lettera che indica forse la sorella. Però la dinamica è la stessa, perché qui siamo di fronte a dinamiche antropologiche che riguardano sia l'uomo che la donna, tant'è che io ho proposto qui l'Adamo come un androgino. Però in realtà, se dovessi dire quella che è l'interpretazione a me più congeniale di questa ambigua figura di primo essere vivente, è non tanto un androgino, perché quella per me è Platone, una deformazione greca. C'è un commento che dice androgino, però è l'archetipo dell'identità umana. In quanto archetipo dell'identità umana, conserva in sé, riassume in sé i due generi, maschile e femminile. Allora si capisce però che è una storia che ci riguarda tutti. Io penso che infatti le donne che leggano la Bibbia sentano, cioè la Bibbia comunichi qualcosa anche all'universo femminile, e infatti c'è tutta un'interpretazione femminile, non dico femminista, femminile della Bibbia. Le pastore protestanti o anche le rabbine che io sento dell'ebraismo riformato, beh, loro leggono diverso e hanno delle interpretazioni di grande originalità. Io non le snobbo assolutamente, perché a volte sembrano cose un po' così moderne, che non c'entrano col testo biblico, trasformazioni troppo radicali. No, 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 aggiungono, e come? Perché la Bibbia, come si dice, rimane attuale e i tempi storici cambiano, ci fanno scoprire nuovi significati, ma il testo ha una coerenza assoluta anche se lo decliniamo tutto al femminile, a mio modo di vedere. Ci fermiamo qui? Allora ci vediamo fra 2 settimane. Per Giacobbe e Esaù vediamo un po' come risolvono questi problemi. Grazie. Il 23, sì, le facciamo il giovedì queste cose per questioni logistiche.